benvenuti alla Scighiera, terzo giorno di rassegna su Alan Lomax. Abbiamo aperto con un laboratorio di canto, ieri sera ci sono stati Ulisse e Camilla Barbarito che hanno riportato dei canti riarrangiati e hanno fatto un concerto. Stasera incominciamo con le sorelle Caprara che ci racconteranno la storia cantata e non della famiglia.
Abbiamo qui queste due ragazze che sono venute a portarci, che hanno così bene introdotto questa serata. Loro faranno parte della famiglia Caprara. Per chi non lo sapesse, la famiglia Caprara è una delle ultime famiglie canterine del nord Italia, una famiglia canterina che noi, io personalmente, noi come Voci di Mezzo, come associazione Voci di Mezzo, abbiamo conosciuto tramite Angelo Pugolotti, il nostro maestro storico. Ci sono sempre state delle relazioni molto, molto strette. Cos'è una famiglia canterina? È una famiglia che, come avveniva nella tradizione popolare del mondo contadino, aveva un suo repertorio di canti e nella quale tutti cantavano, dai nonni ai nipoti, gli zii, tutti quanti cantavano. Cantare era un po' come mangiare, come respirare, come bere, era un fatto naturale. Ormai purtroppo nella nostra cultura questa pratica si è molto persa, perché se provate a immaginare che cosa significa nascere e crescere in una famiglia dove tutti cantano, a più voci, dove tutti sperimentano, cantano, eccetera, questa dovrebbe essere la formazione musicale di ogni essere umano, di ogni individuo. Ahimè, invece poi è la scuola che ci rende idioti. Poi c'è quel proverbio che dice: un uomo non nasce ignorante, non nasce idiota, nasce ignorante, è la scuola che lo rende idiota. Nella musica è esattamente così, dal mio punto di vista. C'era questa pratica del canto in ogni occasione della vita, in ogni occasione della giornata. Questa famiglia in particolare è estremamente interessante perché è una famiglia che ha vissuto dei passaggi epocali e li ha raccontati attraverso i canti. E Cesare Bermani, grande studioso di tradizioni popolari, di canto popolare, di canto di tradizione orale in particolare, scoprì questa famiglia. Infatti quel disco che vedete poi lì proiettato è un disco che negli anni 70 uscì per i Dischi del Sole, con alcune delle registrazioni che Cesare Bermani fece. Quindi questo a grandi linee il perché noi ci interessiamo ancora a questa famiglia e perché oggi abbiamo le due depositarie, possiamo dire, di questa storia, di questa cultura. Per cui io intanto vi chiedo subito, intanto ve le presento, e sono Maruska Caprara e Dina. Ma voi come vi inserite in questa storia? Perché è una storia di cambiamenti epocali, dalla campagna alla città, la guerra, la fabbrica, eccetera, però poi è una storia di cambiamenti epocali perché ancora oggi, nel 2015, siamo a parlare della famiglia Caprara e la famiglia Caprara canta ancora. Voi in questa storia come vi inserite? Voi siete le figlie, le nipoti in qualche modo?
Dunque, noi siamo le figlie di Carlo Caprara e erano otto fratelli praticamente che nel 1934 si sono trasferiti a Milano e venivano dalla campagna, dalla Bassa Mantovana, dal Mondino di Gonzaga, e si sono trasferiti perché c'era la miseria, c'era la povertà, e questo è sempre stato un fattore che li ha legati sempre molto, anche quando poi sono venuti, a Milano. Ognuno aveva la propria storia, perché Lucia faceva la mondina, poi è arrivata a Milano, ha cominciato a fare l'operaia, Rainero faceva il mondino, il carrettiere, e poi dopo anche lo scariolante, scusate. Poi c'era Fioravanti che invece anche lui ha fatto il mondino, e poi c'era Fernanda che una volta che è venuta a Milano si è occupata dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, e poi c'era Carlo, il nostro padre, che anche lui quando è venuto a Milano è andato subito in fabbrica, insomma.
Noi faremo un percorso in questa storia. Sì. Ho visto che avete portato una valigetta, cosa sì. C'è in questa valigia? Che sono allora, molto curioso.
Questa valigia c'è la storia della famiglia Caprara.
Allora, la storia è non tutta,
non ci stava. In realtà questa era una nostra vecchia valigia, e così come simbolo, insomma, di quello che poteva essere un po' appunto la storia che vi racconteremo stasera, e con quello che erano un po' i mezzi che si utilizzavano per registrare, perché ascolterete anche, vedrete alcuni video, alcuni clip, che una volta non esistevano tutti questi cellulari, le macchine digitali, eccetera, ma c'erano le cassette. E quindi queste erano le cassette, questa è un'originale del 72-73.
Non è in vendita, non è in vendita, che allungate l'occhio, che era voglio.
Esatto, no? Questo era il registratore utilizzato per registrare appunto tutti i canti, perché l'abitudine dei Caprara era, esatto, organino, la fisarmonica non ci stava, organino, perché papà non aveva. Carlo andava sempre in giro con il suo organino in tasca. Questo poi era il modo di ascoltare, questo già negli anni 80, io andavo in giro con questo, ascoltarmi le cassette del Caprara, cioè, capite che sono stata tagliata già da piccolo. Quindi, comunque insomma, c'erano i dischi, era proprio, per noi era, cioè, nel sangue, noi siamo il canto, cioè, è difficile per noi dire quello che abbiamo imparato in un corso di canto, noi l'abbiamo vissuta proprio fin da piccole, dalla nascita, insomma, fin dal ghetto, sebbene tra l'altro anche con sorelle con generazioni diverse abbiamo unito, ecco, la cosa della nostra famiglia, la particolarità è stata quella di saper conciliare i diversi momenti storici, perché poi anche ogni canzone, ogni canto appartiene a un contesto storico diverso, insomma. La capacità appunto della nostra famiglia era quella, dove c'erano gli adulti che erano impegnati nella lotta di tutti i giorni e noi bambini che facevamo le spugne, no, di quello, e loro cantavano, perché mentre cantavano poi si fermavano, raccontavano fatti di vita, episodi, poi si continuava a cantare e ogni contesto era ogni momento era un momento buono praticamente per cantare e quindi non c'era un'occasione particolare.
Ecco, poi il canto in sé, ogni singolo canto, i momenti di canto non erano soltanto un momento di evasione, i canti portavano con sé una storia, un contenuto che era molto importante conoscere, no?
Sì, intanto loro avevano età diverse, no, naturalmente, quindi venendo dalla campagna, molti di loro hanno fatto i braccianti, i contadini, quindi sono a Rusca, e quindi hanno imparato questi canti anche sul campo. È una cosa che, così preparando questa serata, abbiamo notato che allora si cantava mentre si lavorava, cioè il canto accompagnava il lavoro, è come se aiutasse a lavorare, no? Se pensiamo alle montine che cantavano per poter comunicare, perché non potevano parlare tra di loro. Questi due zii che hanno fatto gli scagliolanti e i carrettieri, anche per dimenticare la fatica, non so come dire, ecco. Oggi non si canta più mentre si lavora, a parte che l'ufficio è un po' difficile, però è questo dettaglio che non era un cantare per divertirsi, poi dopo è diventato anche un momento di evasione. Era il canto che ti aiutava, così almeno ce lo raccontavano loro, ti aiutava a tirare avanti, a resistere alla fatica, perché non c'erano gli 8 ore, non c'erano 10, 12, eccetera, eccetera. E noi queste cose appunto le abbiamo imparate da loro. E poi c'è stata la fabbrica. E questo passaggio dalla campagna alla città, che è un po' anche così, il soggetto di questo disco, no? Beh, allora, loro intanto non dimentichiamo che arrivano da una tradizione democratica. Allora, il nonno è stato garibaldino, la nonna, la loro nonna, è stata una delle fondatrici delle leghe socialiste alla fine dell'Ottocento. La mamma, la Teresina, che è nostra nonna, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche lei aveva iniziato a fare la mondina a 8 anni, però ha fondato anche lei a Quistello, nel suo, dove viveva, una lega appunto di braccianti di mondine. E quindi diciamo che io mi ricordo che la zia Fernanda ci raccontava, si trovavano nella stalla d'inverno, perché d'inverno ovviamente si lavorava meno perché c'era freddo, e lì si raccontavano le storie, cantavano, c'era il momento della socialità, no? Perché in campagna era questo. E quindi raccontavano, cioè la Teresina, mia nonna, la nostra nonna, rubava, si faceva prestare i libri, ha letto la madre di ricordi, che aveva la seconda elementare, cioè delle cose incredibili, si faceva prestare i libri dalla redattrice del paese, perché era l'unica colta, e leggeva pagina per pagina i suoi figli questi libri, no? Quindi loro sono cresciuti con questi valori.